Astronauticast. Benvenuti all'episodio 16 della stagione 10 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA. Oggi è il 16 febbraio 2017, se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter e da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di questa missione per parlarvi e raccontarvi le ultime novità sul mondo dello spazio. Ai comandi della regia di questo podcast abbiamo un podcast controller. Ciao Marco Zambianchi.
Buonasera Paolo, buonasera Veronica e Riccardo e buonasera a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Abbiamo anche nel nostro equipaggio la social media manager di ISA. Ciao Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e speriamo di diventarlo veramente ufficialmente a breve anche in ambito lavorativo.
E per chiudere questo equipaggio, l'equipaggio di questo episodio, abbiamo il nostro media controller Riccardo Rossi.
Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast, il podcast di astronautica preferito da chi ci ascolta, che è un po' un loop.
Funziona, però.
Esatto.
Ma non è detto che insomma piaccia sempre.
Comunque, no, piace sempre, dai.
Siamo arrivati tra un episodio e l'altro alla decima stagione, sono 10 anni che facciamo questo podcast e in particolare... Non tutti siamo qui da 10 anni, ma Marco ha iniziato fin dal primo episodio, non soltanto a fare questo podcast di spazio, ma anche ad ascoltare i podcast di vari argomenti, soprattutto del panorama italiano. E per festeggiare questa decima stagione, che per noi è una stagione sperimentale, di cambiamenti, di sperimentazione, abbiamo una mini rubrica che si chiama Amar Podcast, in cui di volta in volta ricordiamo uno di questi podcast che Marco ascoltava e che hanno lasciato un segno in qualche modo nel panorama del podcasting italiano. Di quale ci parli questa volta, Marco?
Paolo, come ti avevo accennato offline, voglio parlarvi di uno, secondo me, dei podcast fondamentali che ha dato avvio al movimento in Italia, sia per qualità che per quantità. Si tratta di Tecnica Arcana, ne avevo già parlato come link della settimana qualche episodio fa, ma l'ho voluto riportare perché, visto che abbiamo promosso questo spazio a una sorta di rubrica ufficiale, mi sembrava bello dedicare a Carlo Becchi, che è il suo ideatore, un angolo importante, perché Carlo è stato l'antesignano dei podcast di qualità dedicati alla tecnologia, all'open source, anche alle figure umane, quindi a puntate biografiche legate alla tecnologia. Una puntata stupenda che ricordo ancora volentieri è quella dedicata ad Ada Lovelace, che si può andare a vedere, insomma, perché questo Ada è diventato poi un nome comune anche nell'ambito informatico. Carlo si è trasferito per motivi di lavoro nei paesi baltici e quindi non produce più puntate dal 2010, ma tra episodi regolari e speciali per Halloween davvero ci sono decine e decine di episodi che ancora oggi hanno, se non una valenza storica, comunque un grande valore affettivo, perché parlano di un mondo ormai lontano negli anni, anche lontano nella tecnologia, quando, per dire, l'iPhone ancora non era spuntato all'orizzonte. La prima puntata credo risalga al 2006. Quindi è davvero un amar podcast e dico solo che Carlo Becchi ha concluso la sua carriera di podcaster per ora, dando il via con Franco Solerio a Digitalia, di cui magari vi parlo la prossima volta, che è forse il podcast non professionale più ascoltato d'Italia.
E a proposito di podcast, noi registriamo questi episodi di solito la sera, a volte la sera anche tarda. E mi piace pensare che in una di queste sere qualche astronauta sulla stazione spaziale ci abbia fatto una foto notturna di una delle nostre città, una delle città in cui ci troviamo, perché soprattutto in questo periodo gli astronauti sono attivi, molto attivi nel fare queste foto notturne. Ricky, tu segui tutte le ultime novità sulle foto scattate dagli astronauti e pubblicate poi sui siti ufficiali. Hai notato anche tu un lavoro particolarmente intenso di foto notturne di città in questi giorni?
Ma guarda, credo che questa sia una sorta di curva d'apprendimento che più o meno colpisce tutti gli astronauti, perché pian piano più il tempo passano a bordo più acquisiscono dimestichezza nel fare le foto. Allora anche nelle altre expedition, quando ci sono magari degli astronauti alla loro prima esperienza, noti da subito delle foto di giorno che sono le più semplici. Credo che provino a fare anche delle foto notturne, che però all'inizio magari devono ancora acquistare dimestichezza e quindi sono molto molto sfocate. Quando iniziano a prendere la mano con l'attrezzatura che hanno, probabilmente sono contenti anche loro del risultato che hanno, cioè riescono a trasferire nella foto probabilmente quello che vedono, non vengono fuori delle foto o troppo sovraesposte o troppo strisciate, e allora rimangono praticamente così, si innamorano delle città in notturna.
Questa settimana ho notato diverse foto notturne di città asiatiche. Vediamo se mi ha colpito la stessa foto che ha colpito te. Tu ce n'è qualcuna che ti è piaciuta o appunto che hai notato di più tra queste di foto asiatiche, di città asiatiche?
Forse di quella serie lì mi è piaciuta un po' quella di Nakano con la neve, che si vede perché probabilmente poi il ruolo della luna, quando inizia a diventare a fase sempre più piena, riescono a fare delle foto anche della neve, si vede molto bene il contrasto del bianco e nero, e questa foto con la valle di Nakano e vicino a Nagano, che è un po' fuori dall'inquadratura, però rende molto bene la forma del terreno e mi è piaciuta.
Invece, Paolo? Mi aveva invece colpito Tokyo, che ha una forma caratteristica davvero riconoscibile.
Sì, c'è la baia è proprio riconoscibilissima, tu vedi questa forma, vedi anche le luci che tendono un po' al verdino azzurro rispetto magari alle foto sull'Europa, che le luci sono un po' più calde, un po' più sul giallo, allora...
Ma anche proprio la forma, la disposizione di queste lunghe linee sinuose di puntini di foto che seguiranno probabilmente le direttrici, le strade principali, che sembrano quasi dei tentacoli luminosi... molto facilmente riconoscibili.
Io non so se è una foto recente o se si tratta solo di una coincidenza che è uscito un tweet con un'immagine dallo spazio di Pyongyang, la capitale della Corea del Nord, che di fatto è una enorme fonte di luce circondata dal buio. Diciamo, l'indice di ricchezza di un paese si può anche misurare con l'indice di inquinamento luminoso.
E dallo spazio leggere molto di giorno o di notte su una zona, su un'area geografica, sì. E poi su tutto quello che c'è intorno, quindi sul territorio.
Diciamo che è una zona privilegiata dalla quale rendersi conto di fatti geopolitici, oltre, certo, che puramente di bellezza del nostro pianeta.
Sì, poi la Corea del Nord fa particolarmente impressione perché nelle foto un po' più, diciamo, a campo largo si vede questo spazio chiuso stretto tra le luci della Cina sopra e della Corea del Sud sotto, dove proprio si vede benissimo il confine, completamente buio, l'unica luce un po' più forte è quella di Pyongyang, appunto.
E allora siamo pronti per il lancio di questa puntata in cui ammirare lo spazio. Vediamo quindi di cominciare dal sommario. Ci occuperemo di un imminente lancio di una missione cargo Dragon verso la stazione spaziale, di un futuro progetto in fase di realizzazione per un'estensione sempre della stazione, e poi ci allontaneremo verso il sistema solare con le manovre dell'orbiter Trace Gas Orbiter dell'ESA verso l'orbita operativa. E poi le manovre invece per riprendersi da un recente problema della sonda New Horizons, che ha visitato ormai Plutone. E concluderemo con le prospettive che si rendono un po' più concrete della realizzazione di una missione automatica verso una misteriosa luna di Giove. E cominciamo quindi dall'orbita bassa, quindi da un imminente lancio di un cargo Dragon verso la stazione spaziale. Questa è una missione di routine, quindi una missione di rifornimento, ma ha delle interessanti implicazioni storiche. ce le racconta il droide di nonno Apollo. Sono in corso i preparativi per il lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX dallo storico complesso 39A del Kennedy Space Center in Florida. Si tratta della missione Dragon CRS-10 di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale per conto della NASA, in cui un veicolo automatico cargo Dragon di SpaceX raggiungerà la stazione per trasportare attrezzature, esperimenti scientifici, rifornimenti e materiale vario per la stazione. Il lancio è previsto per il 18 febbraio 2017, ma già il 12 febbraio è stata effettuata sulla rampa l'accensione statica del razzo, cioè l'accensione per poco più di 3 secondi dei motori del primo stadio del razzo ancorato alla rampa. Questa accensione è servita non soltanto per collaudare i sistemi di bordo del razzo e dei motori, ma anche per verificare la compatibilità fra il razzo e tutti i sistemi della rampa, sistemi di telemetria, idraulici, pneumatici, l'integrazione meccanica e anche il sistema di soppressione del suono basato su potenti getti d'acqua. Si tratta infatti della storica rampa 39A da cui sono stati lanciate tutte le più importanti missioni lunari del programma Apollo, incluse Apollo 8 e Apollo 11. Degli anni 60 e dell'inizio degli anni 70. Dal 1981 poi lo stesso complesso è stato utilizzato per 3 decenni da molte delle missioni Shuttle, cioè dei lanci del programma dello Space Shuttle, e poi dopo alcuni anni di inattività è stato dato in concessione a SpaceX per i suoi lanci con i razzi Falcon 9 e prossimamente Falcon 9 Heavy. In vista di questo nuovo riutilizzo dopo il programma Shuttle, la rampa ha subito una serie di modifiche e di trasformazioni. Innanzitutto è stato costruito un grande hangar in prossimità della rampa che può ospitare fino a 5 razzi Falcon 9 completi. Poi è stato realizzato anche un veicolo trasportatore e sollevatore per portare il razzo sulla rampa e sistemarlo verticalmente. Sono stati poi adattati i sistemi di le condutture idrauliche per il trasporto del propellente con la costruzione di serbatoi per il cherosene. Sono stati adattati tutti i sistemi di telemetria, naturalmente anche con gli adattamenti meccanici, ed è stato anche rafforzato il sistema di idraulico per l'utilizzo dell'acqua per la soppressione del suono e quindi per la protezione della rampa dalle vibrazioni delle onde acustiche. I lavori di questa rampa quindi sono stati completati per questo lancio e l'accensione statica è stata importante proprio per verificare per la prima volta il funzionamento del razzo e della rampa con tutti i sistemi in condizioni operative. I lavori proseguiranno comunque ancora, non soltanto per rimuovere le strutture rimanenti della rampa ancora dal programma Shuttle, ma anche per realizzare le parti, le strutture di accesso dell'equipaggio ai futuri voli di equipaggi umani, quindi di astronauti, ai futuri voli con equipaggio con razzi Falcon 9, con la versione con equipaggio della capsula Dragon, che dovrebbero iniziare nel 2018, nella seconda parte del 2018. Si tratta quindi del primo lancio commerciale dalla rampa storica da cui sono partite tutte le più importanti missioni lunari del programma Apollo. Si tratta di un risultato molto importante dal punto di vista storico, una svolta storica per la prima missione commerciale di questo tipo, e questa rampa era rimasta inutilizzata dalla fine del programma Shuttle nel luglio del 2011, in cui era stata lanciata l'ultima missione STS-135 del programma dello Shuttle. Ringraziamo Valeria Parnezzini per questo articolo e chiedo a Marco se c'è anche un ascoltatore che ringraziamo per aver contribuito a questa notizia, a questa puntata.
Assolutamente sì Paolo, fortunatamente possiamo dire grazie questa sera per l'articolo di Valeria a Stefano Pepe.
Riflettevo a proposito di questa notizia sulle modalità con cui viene collaudata questa rampa, proprio pensando ai precedenti storici della zona, quindi del Kennedy Space Center e in particolare del complesso 39, in cui nelle fasi iniziali dopo che era stata terminata una costruzione prima del lancio inaugurale, di solito venivano portati dei mock-up, cioè dei modelli in scala a dimensioni reali dei razzi che sarebbero stati lanciati, in modo da verificare tutta quella serie di questioni di compatibilità meccanica, idraulica, elettronica tra i sistemi del razzo e quelli della rampa. Invece abbiamo visto che nel caso della trasformazione del complesso 39A e del lancio del prossimo lancio del razzo Falcon 9 da quella rampa, si sta procedendo direttamente con i veicoli operativi, quindi l'accensione statica del Falcon 9 e la rampa completata senza utilizzare mock-up, e quindi risparmiando anche sui tempi e probabilmente anche sui costi di realizzazione.
Sì, anche perché il Falcon 9 è dotato praticamente di un launcher semovente, che quindi ha di per sé già tutte le connessioni ombelicali e tutto quello che serve per il lancio. Di fatto la rampa serve probabilmente solo per far sfiatare i gas esausti e poco altro, tant'è che come osservavamo pochi giorni fa, vedevamo che ancora la rampa 39A ha tante delle strutture che servivano per lo Space Shuttle, che evidentemente a SpaceX non servono a niente, sono semplicemente lì inerti e evidentemente non danno fastidio per le operazioni del lancio, almeno del Falcon 9. Per il Falcon Heavy, magari, che è un po' più corposo, vedremo se ci saranno delle modifiche un po' più evidenti.
Perché ricordiamo che il veicolo trasportatore e sollevatore è già stato dimensionato anche per il futuro lanciatore pesante Falcon 9 Heavy, quindi in questa occasione tra qualche giorno lancerà un Falcon 9 ordinario, ma può essere utilizzato anche con quello più grande.
Stavamo guardando io così, Veronica, per giocare un po' la settimana scorsa quanto costa un biglietto al Kennedy Space Center per vedere il lancio del Falcon 9. Allora, ricordiamo che quando si parlava dello shuttle c'era talmente tanta richiesta che c'era una sorta di lotteria, c'era tutta un'altra fila da fare per cercare di arrivare nelle postazioni più vicine al lancio. Invece in questo caso basta aggiungere un $20 al biglietto di admission regolare, ti portano nelle gradinate che ci sono poco fuori dal dove c'è il capannone col Saturn dentro, il press site,
Banana Creek,
e sì, ci si può guardare il lancio da lì. Se siete in Florida magari potete,
e ve lo consiglio perché quello è il punto più vicino da cui vedere i lanci al Kennedy Space Center.
Esatto.
A proposito delle rampe in disuso, adesso questa verrà riutilizzata, ma nel mondo ce ne sono veramente tante che ormai non sono più, o sono state smantellate o non ci sono più. E qualche mese fa il nostro collega Roberto Mastri, il nostro collega articolista, ci proponeva un eventuale progetto per il futuro di riprendere in mano la storia di quelle rampe e di spiegarla, di vedere la loro vita,
di
raccontarla un po', esatto. Vedo qui ad esempio nella mia mappa dei pad, da dove pesco le coordinate dei pad che poi metto sull'agenda, a Baikonur ce ne sono 6 attive e 2, 4, 6, 8, 12 che o non ci sono più o sono in disuso, esatto. Magari sono ancora lì, però non vengono usate. Solo a Baikonur, negli Stati Uniti, triplicate i numeri.
E la capsula Dragon tra qualche giorno raggiungerà la stazione spaziale, in particolare un boccaporto di accesso alla stazione spaziale. E proprio di un progetto di questo tipo, di un nuovo boccaporto, di un nuovo modo per far arrivare veicoli sulla stazione spaziale, ci parlerà adesso Riccardo.
Se io dicessi Stazione Spaziale Internazionale, a voi cosa viene in mente? Beh, grazie al razzo. Se siete ascoltatori di Astronauticast, si suppone che almeno abbiate una vaga idea di che cosa si tratti. Ma se per assurdo questo file audio fosse ascoltato anche da una persona a caso, il solo nome Stazione Spaziale Internazionale darebbe un sacco di indizi. Si capisce che sto parlando di qualcosa che è nello spazio e che la gestione di questo oggetto è di competenza di più nazioni. Sembra una cosa scontata, ma se ci pensate, non deve essere un'impresa facile fare funzionare un progetto di tale complessità per così tanto tempo e con così tante realtà in gioco. Ecco spiegato perché spesso la ISS viene presa come modello virtuoso di cooperazione internazionale. La cosa bella è che gli enti che gestiscono la stazione in tutti questi anni hanno saputo far fronte a scenari che non potevano essere previsti quando il progetto era ancora sulla carta. E probabilmente questo è uno dei motivi per i quali vedremo la stazione orbitare sopra le nostre teste ancora a lungo. Questa flessibilità non si limita soltanto allo studio di soluzioni per mantenere la tecnologia a bordo della ISS sempre al passo coi tempi. Proprio io, ad esempio, vi avevo parlato qualche puntata fa dell'upgrade delle batterie. Ma c'è anche uno sforzo costante per rendere l'avamposto sempre più fruibile da utilizzatori che non siano sempre i soliti noti. E questa probabilmente è la vera ricetta vincente per mantenere attiva ancora a lungo la stazione spaziale. Cerco di spiegarmi meglio. La prassi vuole che praticamente tutte le attività a bordo della ISS siano gestite nei minimi dettagli dai vari partner attraverso le grandi agenzie spaziali nazionali, come ad esempio NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, eccetera. Ma negli ultimi 2-3 anni anche aziende private stanno cominciando ad avere opportunità per sfruttare in maniera autonoma le caratteristiche uniche offerte dal laboratorio orbitante. Attenzione che non sto facendo riferimento a collaborazioni come quella di SpaceX, che di fatto è stata subappaltata da NASA per portare a bordo rifornimenti e si spera presto anche persone, o di tutti quegli esperimenti di privati che sono arrivati sulla stazione grazie a concorsi o progetti nati sotto l'ala di grandi enti spaziali. Quello che invece si avvicina di più ad un cambiamento più profondo dell'utilizzo della stazione spaziale è ad esempio quello che ha fatto Bigelow Aerospace. Infatti questa startup di tecnologie aerospaziali con sede nel Nevada, e ve lo abbiamo raccontato tante volte ai nostri microfoni, ha saputo impressionare talmente positivamente NASA con i propri progetti che ha avuto l'autorizzazione di installare il modulo espandibile Beam sulla ISS con funzione di dimostratore tecnologico. Da quello che leggiamo nell'articolo su Astronauti News, curato da Mauro Giaffreda, scopriamo che i tempi sono maturi per un ulteriore passo in avanti dell'utilizzo, per così dire, commerciale della ISS. Infatti è stato confermato lo Space Act Agreement, siglato tra NASA e NanoRax, un'azienda del Texas che già offre servizi a bordo della stazione spaziale, come ad esempio delle piccole piattaforme standard per esperimenti nel modulo Destiny o il lancio di nanosatelliti dal laboratorio giapponese Kibo. NanoRax ora ha un nuovo obiettivo molto ambizioso, ovvero la costruzione di un airlock totalmente indipendente per ampliare la gamma di servizi da poter offrire ai propri clienti. Come ho detto poco fa, attualmente i nanosatelliti gestiti da NanoRax vengono lanciati nello spazio utilizzando il dispenser installato nel modulo Kibo, dove è presente un airlock, che però ha dimensioni abbastanza contenute e quindi può scambiare con l'esterno esperimenti non troppo voluminosi. Con l'airlock di NanoRax la musica cambierà, infatti la struttura è stata progettata con dimensioni piuttosto generose, avrà un diametro di circa 2 metri e una lunghezza di 1,8 metri, e dal suo interno potrà ospitare Highbale, un dispenser che potrà essere caricato con una miriade di CubeSat fino a 192 e che una volta portato all'esterno con un braccio robotico avrà la capacità di rilasciarli tutti in orbita sparandoli due a due. Uno dei componenti più critici nella realizzazione di questo airlock sarà il Passive Common Berthing Mechanism, PCBM, ovvero il meccanismo di accoppiamento presente sui portelli di attracco dei moduli della parte non russa della stazione. Questo sistema di aggancio è uno standard sulla ISS, e oltre che a garantire le connessioni elettriche ed idraulico tra due moduli adiacenti, ha anche il compito cruciale di assicurare la tenuta stagna. NanoRax, per stare sul sicuro, nella realizzazione di questo specifico componente ha scelto come partner Boeing, che lo costruirà nelle proprie strutture ad Huntsville in Alabama. NanoRax lavorerà anche con ATA Engineering, un'azienda di San Diego che si occuperà delle analisi termostrutturali dell'intero modulo e dei relativi servizi di test e supporto. Se la tabella di marcia procede come pianificato, l'airlock dovrebbe arrivare sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2019 e verrà installato nel portello di poppa del modulo Tranquility, esattamente dove attualmente troviamo il Beam di Bigelow, che però nel 2018 concluderà il suo ciclo di vita e quindi verrà rimosso a prescindere. A noi appassionati di spazio piacerebbe vivere in un mondo idilliaco dove non ci fossero problemi a trovare le risorse necessarie per portare avanti l'esplorazione del cosmo, ma la cruda realtà è ben diversa. Quindi, per chiudere, ben vengano collaborazioni come quella di Nanorax, che dovrebbero produrre un po' più di business intorno alla stazione spaziale e conseguentemente allungarne la vita operativa.
Ringraziamo Mauro Giaffreda per questo articolo, dandogli il benvenuto fra gli articolisti di Astronauti News. E c'è, Marco, anche un ascoltatore che possiamo ringraziare?
Direi un ascoltatore e membro di Forum Astronautico, naturalmente con un nickname diverso, che è il nostro Emilio De Salvo.
E pensavo che con progetti come questo si sta avvicinando l'idea iniziale su cui era nata, ma non ebbe poi successo, la società spaziale privata Mir Corporation, che aveva ipotizzato di utilizzare la stazione spaziale sovietica Mir, ormai nella sua ultima fase di attività, proprio per aprirla a impieghi commerciali di questo tipo. Ma in quell'occasione, per una serie di ragioni tecnologiche, ma soprattutto geopolitiche, non fu possibile portare avanti questo progetto, quindi la Mir non ha mai avuto un impiego commerciale come quello che si sta avvicinando forse per la Stazione Spaziale Internazionale.
Tra l'altro Nanorax, Paolo, è un'azienda leader nel settore proprio del lancio e gestione del lancio dei CubeSat, dei mini satelliti, che sempre più frequentemente vengono lanciati perché sono relativamente a basso costo e consentono, come avevamo approfondito in una delle nostre interviste nelle scorse puntate con Arthur Scholz, che si occupa del progetto LibreCube, del primo satellite, della prima missione spaziale anche di paesi in via di sviluppo, che grazie magari all'interessamento della loro università, spesso unica, che ospita una facoltà di ingegneria aerospaziale, acquisisce esperienza e oltre a magari riuscire a derogare qualche servizio e a far crescere la prima, seconda generazione di bravi ingegneri aerospaziali.
Sì, segnalo questi... anche la puntata, oltre a quella segnata da Marco, anche la puntata 4x19 del podcast dove abbiamo intervistato Chantal Cappelletti, che si occupa anche lei di CubeSat, se volete approfondire.
Stanno diventando sempre più mainstream, non dico di moda, ma insomma una tecnologia sempre più usata, questi piccoli satelliti. Ma
infatti quando ho sentito parlare di 100 CubeSats che potrebbero essere, mamma mia, mi è venuto subito in mente l'inquinamento dello spazio, no? Solo che in realtà la loro vita media di solito è di 2-3 anni e poi comunque deorbitano abbastanza naturalmente. Sì, perché essendo piccoli non hanno propellente o ne hanno comunque il minimo indispensabile e poi pian pianino bruciano nell'atmosfera.
Invece ci spostiamo oltre l'orbita terrestre bassa, andiamo lontani dal nostro pianeta per arrivare a Marte, dove in questi giorni si sta preparando una manovra importante per l'impiego operativo di un orbiter marziano dell'Agenzia Spaziale Europea, cioè Trace Gas Orbiter. Ce ne parla Veronica.
Torniamo a parlare del Trace Gas Orbiter della missione ExoMars. L'avevamo lasciato lo scorso ottobre 2016 attorno a Marte, quando era entrato in un'orbita molto ellittica. Adesso sta iniziando a portarsi in quell'orbita circolare che gli permetterà di fare scienza attorno al pianeta. Se vi ricordate, dicevamo che questo autunno dovrà raggiungere un'altitudine di circa 400 km dalla superficie di Marte. Ma la sua traiettoria dovrà cambiare. Quando era stato catturato dal sistema gravitazionale di Marte, il piano orbitale era inclinato di 7 gradi rispetto all'equatore. Invece nella sua fase operativa definitiva dovrà essere posizionato su un piano di 74 gradi rispetto all'equatore, che è un'orbita quasi polare. Questo gli servirà per coprire bene la superficie del pianeta e anche per poter mantenere la visibilità con i rover attivi sul pianeta, perché aiuterà, li supporterà nelle comunicazioni a terra. Bene, durante l'ultima settimana di gennaio, TGO ha attivato il suo motore principale proprio per innalzare il suo piano orbitale e tutte e tre le accensioni sono andate a buon fine. Aspetta, ma 3 accensioni? Ma non se ne poteva fare una sola? Sì, ma se in quell'unica occasione il motore avesse avuto dei problemi, uno spegnimento anticipato o qualsiasi altro difetto, TGO si sarebbe trovato in rotta di collisione con Marte, quindi meglio andare cauti. Chiaramente però accendere i propulsori significa utilizzare carburante. È un'operazione parecchio dispendiosa e infatti non ne sono più previste. Per entrare definitivamente nella sua orbita, a partire da marzo TGO utilizzerà l'aerobraking, cioè si lascerà frenare dall'atmosfera marziana. Questa operazione non è affidabile come l'accensione dei retrorazzi, perché il rallentamento dovuto all'atmosfera non è prevedibile con precisione. L'atmosfera non è identica in ogni parte del pianeta, quindi il rallentamento può essere diverso nelle varie zone e nel tempo. Inoltre, se la NASA ormai ha acquisito esperienza con l'aerobraking, lo utilizza di routine per spostare le sue sonde a orbite più basse, l'ESA, l'agenzia a cui appartiene ExoMars, ha eseguito una manovra di questo tipo l'ultima volta nel 2014, al termine della missione Venus Express. Quella volta la sonda doveva addentrarsi nell'atmosfera di Venere per gli ultimi rilevamenti scientifici e poi doveva concludere la missione. Ma questa volta la manovra sarà usata per permettere all'orbiter di iniziare la sua missione. Quindi il Flight Control Center vuole prendersi tutto il tempo necessario per garantire manovre sicure. C'è chi, invece, ha commesso qualche errore nella sequenza dei comandi inviati ad un'altra sonda, New Horizons. Giovedì 9 febbraio in mattinata, New Horizons è entrata in safe mode, ma non tanto per una condizione anomala dei suoi sistemi, ma perché da terra è stata inviata una procedura errata. Per prevenire danni o la perdita del controllo del veicolo, la sonda è entrata in modalità di sicurezza. Ha staccato l'alimentazione a tutte quante le componenti non vitali, ma qualche ora più tardi è correttamente rientrata operativa. La velocità di questo ripristino è dovuta anche per merito del supporto ricevuto dai centri di controllo delle altre missioni NASA, che hanno dato priorità all'evento e hanno concesso l'utilizzo dei canali a loro dedicati del Deep Space Network, la rete internazionale di radiotelescopi adibiti all'ascolto delle missioni interplanetarie. Il prossimo obiettivo di New Horizons è un oggetto della fascia di Kuiper che dovrebbe essere raggiunto a Capodanno del 2019, se qualcun altro a terra non fa altri errori. Tanti auguri!
Per queste notizie, per questi articoli, ringraziamo Roberto Mastri e Massimo Orgiazzi. Ci sono, Marco, anche degli ascoltatori da ringraziare?
Anche per questa volta la risposta è sì, si tratta di Marco Rossetti.
C'è una curiosa coincidenza tra l'orbita operativa di TGO e la stazione spaziale. Se non ho capito male, l'orbita operativa di TGO dovrebbe avere un'altitudine di circa 400 km, è così, Veronica?
Sì, è vero, è corretto.
Che è più o meno l'altitudine dell'orbita della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi le immagini che vedremo dall'orbita operativa di TGO così ci ricorderanno un po' come potrà un futuro esploratore marziano magari vedere il pianeta, come gli astronauti adesso in orbita sulla Stazione Spaziale vedono il nostro pianeta. È una curiosa coincidenza.
Quindi probabilmente sarà difficile però che riescano a fotografare i rover, perché sono veramente piccoli.
Non so che quale sia la quota, non ricordo quale sia la quota del Mars Reconnaissance Orbiter che riesce a fotografarli, ma credo che qui non sia tanto un problema di altitudine quanto di potenza dei sistemi di ripresa.
Sì, MRO praticamente un telescopio per fare, iRISE un telescopio, e TGO invece non credo proprio abbia delle ottiche così spinte.
Sì, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter che riesce a fotografare i rover ha, come ricordava Ricky, un vero e proprio telescopio e peraltro anche per gli standard degli astronomi dilettanti è un telescopio non piccolo, uno strumento da 50 centimetri di diametro.
Tra le altre cose, Paolo, queste due missioni a cui faceva riferimento Veronica, TGO, beh, l'abbiamo seguito direttamente sul posto con Astronauticast, ero lì attaccato al loop, al sistema di comunicazione interno, perché è legato all'atterraggio di Schiaparelli, ma ricordo volentieri anche proprio la fine missione di Venus Express. Tra l'altro Veronica è venuta a trovarmi in ESO, che siamo stati nella sala controllo di Venus Express, perché è quella oggi utilizzata da Mars Express e dalla missione Cluster, e anche da Rosetta. Era un'unica sala controllo in cui i vari flight control team condividono lo stesso spazio in angoli diversi, e adesso giustamente ci sono solo i quattro cluster e Max.
Marco fa sempre così con le ragazze: vieni che ti porto a vedere la mia control room.
Ma solo poche elette hanno visto anche il modello ingegneristico di Gaia, reso famoso da Emily Lactawella, che ha avuto il piacere di accompagnare.
Reso famoso.
Eh sì, perché poi l'ha ritwittato a livello mondiale. Poi so che Veronica ha fatto altrettanto, però no, mi perdonerà se noto che il numero di come dire, di followers vicino non è però ancora pari. Per il momento, naturalmente, Veronica. Ovvio.
Sei mutato, Paolo.
Dicevo che Veronica non è ancora una celebrity come Emily, ma ci sta lavorando.
Ci sto lavorando, sì, ufficialmente.
Bene, rimaniamo nel sistema solare esterno, perché c'è una luna di Giove misteriosa e affascinante, Europa, che ha una superficie ghiacciata e che probabilmente ha anche un oceano sotterraneo. C'è uno sviluppo interessante nel lavoro, negli studi per la preparazione di una missione che potrebbe arrivare su Europa e dirci qualcosa di più su questo mondo misterioso. Ce ne parla Marco.
Esatto, Paolo, e lo farò in diretta perché, mortificato dagli enormi passi avanti dei miei colleghi che si sono registrati la base, si sono messi tutta la loro registrazione a posto, si sono preparati le slide, invece io sono arrivato lungo e non sono riuscito a fare niente di tutto ciò. Però ho dato una bella lettura al contributo molto buono di Massimo Orgiazzi, uno dei nostri nuovi articolisti, che però si è dato subito da fare con delle piccole monografie, che ci racconta che cosa? Beh, ci racconta gli ultimi avanzamenti nel campo dell'esplorazione di Europa, un mondo davvero affascinante e che è molto significativo anche per i fan della saga di Odissea nello spazio, perché nel romanzo 2010 Odissea nello spazio e poi nella prosecuzione un po' più commerciale 2061 ci sono degli spunti interessanti. Ma non divaghiamo, perché si tratta di un articolo particolarmente corposo che però vale la pena esaminare con attenzione, perché davvero fa il punto della situazione in maniera particolarmente precisa. Il 7 febbraio scorso, regalo di compleanno, un gruppo di scienziati ha consegnato alla NASA un nuovo rapporto che valuta la fattibilità e il potenziale scientifico di una missione robotica su Europa, l'enigmatica luna ghiacciata di Giove, che nasconde un oceano e potenziali promesse di vita extraterrestre nel nostro sistema solare. Per dimensioni, Europa è il quarto satellite di Giove e il sesto dell'intero sistema solare. È stato scoperto da Galileo nel 1610 insieme agli altri tre satelliti e da allora è appunto sono noti come satelliti galileiani. Nel corso del XX secolo poi ha cominciato a suscitare un interesse via via crescente. A partire dalle missioni delle sonde Pioneer 10 e 11 la sua immagine ha cominciato a essere ben nota, ma poi sono stati i sorvoli ravvicinati delle Voyager 1 e 2 nel 1979 che hanno portato le foto più dettagliate della sua superficie ghiacciata, dalle quali molti scienziati hanno iniziato a speculare sulla possibilità dell'esistenza di un oceano di acqua liquida sotto la superficie del satellite. Le successive missioni, in primis la Galileo negli anni 90 e poi la Cassini e la New Horizons, non hanno fatto altro che aggiungere dati, dettagli sempre maggiori e hanno fatto crescere la curiosità intorno a quanto potenzialmente è nascosto sotto la ristoriata calotta della Luna di Giove. La Galileo Europa Mission e la Galileo Millennium Mission, entrambe estensioni dell'omonima missione della NASA, costituiscono ad oggi lo studio più dettagliato e lo stato dell'arte nell'esplorazione di Europa. Da questi passi, che hanno condotto l'occhio umano e i sensori delle sonde sempre più vicini ai segreti della Luna, sono stati concepiti svariati percorsi per approfondire la ricerca, con un obiettivo ultimo, quello di atterrare sulla sua superficie. Nel 2011 una missione verso Europa fu consigliata dalla Planetary Science Decadal Survey e in risposta la NASA mise allo studio alcuni progetti come quello di una sonda che avrebbe effettuato multipli sorvoli ravvicinati del satellite, tra cui il più popolare e concreto progetto è quello dell'Europa Clipper. Quest'ultimo, che è stato ridenominato più tardi Europa Multiple Flyby Mission, cioè missione di sorvolo multiplo di Europa, è stato al centro dell'ultimo rapporto fatto in ordine di tempo alla NASA dal JPL e dall'Applied Physics Laboratory della John Hopkins University. L'obiettivo della missione sarebbe quello di esplorare Europa per appurare la sua abitabilità e per individuare i potenziali siti di atterraggio adatti per un successivo lander. Il Clipper è solo l'ultima e forse la più titolata proposta ed è comunque l'unica che ad oggi è arrivata a livello di pianificazione. Nei primi 15 anni del secolo le proposte, le idee e gli spunti per le missioni su Europa sono stati innumerevoli. Il Jovian Europa Orbiter dell'ESA, l'Europa Jupiter System Mission di NASA e di ESA sono solo due degli esempi di una foltissima serie di dossier che nel corso degli anni si è accatastato sulle scrivanie delle più importanti agenzie spaziali, senza però mai trovare né i fondi né la visione necessaria per essere attuate. Ora pare finalmente sia arrivato il momento in cui si potrà concretizzare una missione di atterraggio. Nei primi mesi del 2016 la Planetary Science Division della NASA ha iniziato una fase preliminare di studio per definire il valore scientifico e verificare la progettazione di una missione su Europa, che si aggiunge ovviamente alla lunga lista di cui dicevamo poco fa. La NASA, prima dell'inizio di ogni missione, svolge ordinariamente questo tipo di analisi, che è noto con il nome di Science Definition Team Report. E con questi si valuta la fattibilità e il potenziale scientifico delle varie missioni. Nel mese di giugno dell'anno scorso 21 scienziati sono stati incaricati di redigere questo documento per la futura esplorazione di Europa e ne è uscita una valutazione che prevede non solo un orbiter ma anche un lander. Il report, che è lungo ben 264 pagine che potete acchiappare con il link che è proprio inserito nell'articolo di Massimo Orgiazzi, identifica i principali obiettivi della missione. Quello primario è la ricerca di tracce di vita su Europa. Gli altri obiettivi della missione sono la valutazione dell'abitabilità della Luna Gioviana e questo punto verrà affrontato attraverso la raccolta e l'analisi di materiale direttamente sulla superficie di Europa. La descrizione della superficie e del sottosuolo sono aspetti affrontati in vista di un'ulteriore futura esplorazione robotica del satellite naturale e del suo mare. Il rapporto descrive anche alcuni strumenti teorici che potrebbero essere utilizzati per svolgere misurazioni a sostegno degli obiettivi. Lo studio della missione è reso possibile dall'elevata probabilità che gli scienziati attribuiscono alla presenza di un oceano costituito da acqua liquida sotto la superficie ghiacciata e dalla stima che la dimensione volumetrica di questo oceano potrebbe addirittura essere pari al doppio dell'acqua presente negli oceani terrestri. Incredibile. Mentre molte recenti scoperte hanno portato a pensare che diversi pianeti e lune del Sistema Solare possano avere oggi un oceano sotterraneo o almeno l'abbiano avuto nel passato, si crede che Europa sia l'unico corpo planetario, insieme a Encelado, che è una luna di Saturno, ad avere un oceano a contatto con un fondale roccioso. Questo fa della missione di Europa, la cui dimensione è superiore a quella di Encelado e leggermente inferiore a quelle della nostra Luna, il primo candidato nella ricerca di vita extraterrestre nel Sistema Solare. Ma come si cerca la vita? Uno degli aspetti maggiormente dati per scontati è forse proprio il metodo utilizzato per cercare forme di vita su un altro mondo. Si pensa che possa essere immediato, facile dotare una sonda di una strumentazione capace di scoprire tracce di vita, ma in realtà non è affatto semplice. I rover su Marte hanno ancora oggi grosse limitazioni, per esempio. Curiosity può infatti registrare la presenza di composti organici complessi, ma questa non è prova necessaria e sufficiente a dire che c'è vita su Marte. Pertanto si rende necessaria una metodologia precisa e rigorosamente definita per poter interpretare i dati che la strumentazione rileverà nel caso la missione abbia successo. In effetti, il documento SDT Report, ha come principale priorità l'elaborazione di una strategia di identificazione delle tracce di vita, che rappresenta di fatto una prima volta per la NASA dai tempi delle missioni Viking degli anni 70. Io penso che nonno Apollo ricorderà anche le vivaci polemiche che sono nate intorno alla metodologia con cui i Viking raccoglievano materiale e poi ripulivano i fornetti degli esperimenti che c'erano a bordo, che hanno messo un po' così in dubbio che la risposta negativa allora data alla presenza di vita su Marte fosse attendibile. Ma a questo scopo sarà perseguito attraverso la definizione di 9 differenti e complementari linee di evidenza di vita, che dovranno pervenire tutte quante dalle misurazioni effettuate sui campioni prelevati da Europa. Queste misurazioni spaziano dalla ricerca di composti organici all'identificazione di strutture cellulari, fino alla determinazione dell'origine dei composti, e cioè a capire se sono endogeni, cioè generati su Europa, o se sono provenienti da corpi celesti esterni, quali meteoriti o frammenti di comete. Il rilevamento di composti organici avrà come obiettivo l'identificazione della più ampia fascia di biosignatures, cioè le firme specifiche lasciate dalle forme di vita, inclusa l'analisi delle tipologie di composti molecolari riscontrati e la loro abbondanza chimica. Per condurre queste misurazioni, che si prevedono ripetute tante volte da rendere davvero affidabile il processo, evitando falsi positivi, la missione sarà dotata di un analizzatore di composti organici basato su cromatografia gassosa e anche sulla spettroscopia di massa. Ancora più interessante sarà la dotazione di un microscopio chiamato MLD, Microscope for Life Detection, che è una vera e propria prima volta nella serie dell'esplorazione planetaria. Ad oggi, infatti, solo il rover marziano Curiosity è dotato di una sorta di remote microimager, cioè uno strumento che può ingrandire i soggetti ripresi, ma lo fa senza essere assolutamente a livello del MLD. Sarà infatti questo strumento in grado di distinguere cellule di una dimensione di 0,2 micrometri, e cioè 2 decimillesimi di millimetro. È previsto poi anche uno spettrometro a vibrazione basato sulla fluorescenza e capace di identificare composti organici ed inorganici. La missione del Lander è concepita come una cosa separata da quello dell'Europa Multiple Flyby Mission, che è già in fase di sviluppo ed è nata dagli sviluppi del precedente Europa Clipper, e si prevede che sarà in orbita intorno a Giove e non intorno a Europa. La sua traiettoria, che è prevista in 45 orbite totali intorno al gigante gassoso del Sistema Solare, avrà una frequenza di 2 settimane, e cioè per completare un'orbita intorno a Giove la sonda impiegherà 14 giorni. Lanciata con il vettore SLS, lo Space Launch System, attualmente ancora in fase di sviluppo, la sonda impiegherà circa 5 anni per arrivare alla sua orbita finale. Poi occorrerà un anno e mezzo per stabilizzare i parametri orbitali e iniziare il cosiddetto processo di Deorbit Descent and Landing, DDL, per arrivare all'atterraggio. La missione del Lander durerà approssimativamente 20 giorni, durante i quali si prevede che la raccolta di 5 serie di campioni porterà a raccogliere 42,5 kg di materiale. Il veicolo che trasporterà il Lander sarà chiamato CRO, cioè Carrier Relay Orbiter, ed eseguirà anche una ricognizione minuziosa della superficie di Europa in vista di una successiva missione che avrà un ulteriore atterraggio, probabilmente volto alla perforazione della superficie della Luna, un progetto di cui si è parlato tanto. Ma andiamo a vedere un po' i tempi, quando succederà tutto questo popò di missione. Beh, quando la NASA commissiona e riceve poi un rapporto di questa categoria, siamo arrivati alla cosiddetta prefase A, che significa che si è in media a una distanza tra i 7 e i 10 anni dal lancio. Si tratta di un piccolo passo preventivo verso Europa, che visti i bilanci previsionali della NASA sottoposti alle oscillazioni e ai cambi di strategia delle varie amministrazioni, potrebbe essere stravolto o cancellato nel giro di poco tempo. Tuttavia si tratta di un lavoro estremamente rigoroso, redatto da scienziati e tecnici che hanno alle spalle una grande esperienza, a volte pluridecennale, fatta di successi inestimabili e che hanno consentito l'esplorazione del Sistema Solare, e pertanto molto difficilmente potrà essere ignorato questo rapporto da qualsiasi amministrazione, quali siano le priorità che questa vorrà tracciare. Il JPL e l'APL hanno guidato quasi tutte le missioni di maggior successo di questi ultimi anni, specialmente quelle chiamate New Frontiers, rimaste però senza eredi immediati nell'esplorazione del Sistema Solare esterno. Quindi questa missione ha davvero tutte le carte in regola per continuare in grande stile l'esplorazione planetaria delle pianeti oltre l'orbita di Marte. La NASA ha annunciato due imminenti eventi informativi intorno a questa prevista missione su Europa, con lo scopo di discutere il documento SDT e per avere riscontri e suggerimenti dalla comunità scientifica. Il primo si terrà il prossimo 19 marzo e il secondo il 23 aprile. Questi due appuntamenti saranno utili per misurare la temperatura dell'entusiasmo degli esperti dell'esplorazione planetaria in relazione a questa missione e anche per valutare la linea di NASA dell'era Trump che erediterà dal nuovo amministratore che dovrebbe essere nominato a brevissimo.
Oltre a Massimo Orgiazzi che ha scritto questo articolo, chi altro ringraziamo, Marco?
Allora, ringraziamo il penultimo dei donatori di oggi, Christian Reali.
E pensavo che questa missione, se realizzata, aprirà una nuova fase di esplorazione del Sistema Solare, cioè l'esplorazione diretta in superficie delle lune. Per il momento una sola sonda, la europea Huygens dell'ESA, nella missione Cassini-Huygens, è atterrata su una luna Titano, la luna più grande del pianeta Saturno. Ma per il momento, per quanto riguarda gli atterraggi, ci si è limitati o ai pianeti, i corpi principali, quindi pianeti, oppure anche a corpi minori di particolarmente interessanti, con la missione forse più conosciuta di questo tipo è Rosetta.
Verissimo, io trovo questo articolo particolarmente affascinante perché ci racconta la possibilità di una missione che io personalmente attendo moltissimo, cioè quella di atterrare su Europa e dare risposta a tante domande che gli scienziati si sono posti da quando si è quasi certi dell'esistenza di questo grande oceano. È davvero incredibile, ancora una volta forse, la capacità di preveggenza di Arthur Clarke?
Grande Arthur. E dopo questa lunga e ci auguriamo interessante sezione di notizie sull'attualità spaziale, siamo arrivati all'apogeo di questa missione, di questa puntata del podcast, il punto in cui cominciamo a fare i nostri ringraziamenti innanzitutto agli articolisti che abbiamo ricordato prima, che hanno scritto le notizie su cui ci siamo basati per raccontarvi queste novità, ma poi naturalmente un ringraziamento a tutti voi che ci ascoltate e seguite le nostre attività. Vi ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Ci sono diversi modi per aiutarci, il primo modo è con donazioni in denaro, per esempio iscrivendovi all'associazione con le modalità indicate sul nostro sito isaa.it, oppure anche facendo delle donazioni occasionali o ricorrenti con il bottone che trovate sul sito Astronaut e il bottone PayPal che trovate sul sito astronauticast.it. Ma ci sono altri modi particolarmente ugualmente importanti, per esempio quello di farci conoscere. Lo scopo principale, anzi l'unico scopo della nostra associazione, è quello di fare divulgazione sull'astronautica e lo spazio, cioè raccontare i temi dell'esplorazione dello spazio, le tecnologie, gli aspetti scientifici. Quindi potete per esempio condividere gli episodi del nostro podcast, gli articoli di Astronauti News di cui vi abbiamo parlato, i video che pubblichiamo sul nostro canale di YouTube e tutte le nostre altre presenze social. Potete fare quello che spesso chiamiamo l'esposizione accidentale ai nostri contenuti. In occasione dell'altra puntata, per esempio, abbiamo parlato degli effetti di una esposizione accidentale a contenuti di argomento astronautico. Un amico di Veronica le ha fatto alcune domande che ci hanno permesso di parlare di alcuni argomenti particolarmente interessanti. Ti saluta ancora quell'amico, Veronica?
Sì, a proposito ti ringrazio anche per la spiegazione molto interessante.
Ci fa piacere. Avete altri argomenti, ringraziamenti? Io volevo ricordare un messaggio che ci arriva da un ascoltatore nostro da ormai da tanto tempo e anche donatore ricorrente, Dennis, che ci ringrazia ancora, dice che in questo periodo ha occasione di ascoltarci di meno, ma sta compensando leggendo di più Forum Astronautico. Non ti preoccupare, Dennis, sei assente giustificato, e poi, come ha sempre fatto, continua a condividere i nostri contenuti sulle sue presenze social. Se non ricordo male, Marco, era arrivato anche a te un ringraziamento per il podcast.
Sì, è arrivato privatamente, quindi non dirò il nome perché ha scelto di farlo privatamente, però vi assicuro che è reale, e ci ringraziava di una cosa che a me interessa molto, perché nel farlo ha dato un feedback su alcune delle innovazioni che stiamo cercando di apportare al format di Astronauticast, tra cui dire i nomi dei nostri donatori dopo ciascun articolo, piuttosto che migliorare la qualità delle singole registrazioni, e così portare anche un pochettino di qualità televisiva. Vediamo un po'.
E la separazione. Grazie. Tra il ruolo di, esatto, di hoster, di presentatore, e quello di regista che, esatto, alla fine consente, paga.
Consente a tutti, secondo me, di concentrarsi un pochino di più anche quando si è stanchi, per garantire appunto un buon jolly di regia, e al nostro neo host principale, al nostro comandante Paolo, di dare sfogo alle sue passioni di presentatore.
Dopo soli 10 anni avremo imparato qualcosa dalle nostre esperienze.
No, non si finisce mai, però questo che voglio dire è, cari ascoltatori, mandateci il vostro feedback, perché ascoltiamo e cerchiamo di farne tesoro.
Quindi io ho ancora 9 anni di lasso. Sono scusata ancora per 9 anni.
Sei una matricola.
ti piacerebbe. Non funziona così.
Bene, chiusa questa fase che ci fa particolarmente piacere di ringraziamenti e di posta degli elettori e ascoltatori, possiamo iniziare l'ultima parte di questa nostra missione, di questa nostra puntata, con le rubriche, iniziando dalle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il 18 febbraio del 2017, quindi fra un paio di giorni, verrà lanciata una missione di rifornimento automatica verso la stazione spaziale, un veicolo cargo Dragon che sarà lanciato, e questa è la novità storica, dal complesso 39A del Kennedy Space Center, da cui sono partite le più importanti missioni lunari del programma Apollo, tra cui Apollo 11 e buona parte delle missioni del programma Shuttle. Ma c'è una differenza tra queste missioni dei programmi Apollo e Shuttle, cioè che la maggior parte delle missioni Apollo erano con equipaggio, così come quelle del programma Shuttle, mentre il lancio di questo razzo Falcon 9 con la capsula Dragon sarà completamente automatico. In particolare, la missione CRS-10, come denominata quella che partirà tra qualche giorno, sarà la quarta missione automatica, il quarto lancio automatico dallo storico complesso 39A del Kennedy Space Center. E allora cogliamo l'occasione per parlare delle 3 missioni automatiche precedenti. La prima fu lanciata nel novembre del 1967. Si trattò della missione Apollo 4, cioè il primo test di un razzo Saturno 5 in vista delle future esplorazioni lunari. Una missione quindi senza equipaggio, che ebbe lo scopo di collaudare non soltanto il razzo Saturno 5 per il suo primo lancio, il suo lancio inaugurale, ma anche la capsula Apollo, che in questa missione orbitale, dopo circa 10 ore in orbita, venne fatta rientrare nell'atmosfera simulando un profilo di rientro dalla distanza lunare, quindi un rientro dalla Luna per le future missioni. La seconda missione senza equipaggio dalla rampa 39A venne lanciata l'anno successivo, nell'aprile del 1968, quando partì il razzo Apollo della missione Apollo 6, che doveva essere una estensione della precedente Apollo 4, che prevedeva un'iniezione traslunare, cioè quella manovra che avrebbe portato le future capsule Apollo con equipaggio oltre l'orbita terrestre e in viaggio verso la Luna. Ma per una serie di malfunzionamenti del razzo Saturno 5, dei sistemi di alimentazione dei motori del razzo Saturno 5, non fu possibile eseguire la riaccensione dell'ultimo stadio e quindi la manovra inizialmente prevista. Si decise quindi di ripetere un profilo di missione simile a quello di Apollo 4 con un rientro simulato da distanze lunare. Il terzo lancio senza equipaggio dal complesso 39A venne fatto nel maggio del 1973 per il lancio dello Skylab, il primo e unico laboratorio orbitante, la prima e unica stazione spaziale lanciata e costruita interamente dalla NASA, quindi dal programma spaziale americano. E in quell'occasione venne usato ancora un razzo Saturno 5 che portò in orbita terrestre bassa lo Skylab. E ora, 44 anni dopo questo ultimo lancio, attendiamo il quarto lancio di un veicolo senza equipaggio dal complesso 39A. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Rientriamo adesso in orbita bassa, quindi rimaniamo in orbita bassa, con la prossima rubrica, cioè i link della settimana, che forse sta facendo venire voglia a Ricky di comprarsi un televisore da 80 pollici, perché cosa vorresti vedere con questo televisore da 80
allora,
pollici?
Allora, è stato rilasciato una versione estesa di un video che c'era già stato dato un assaggio, un video che ha girato, un montaggio di video di quelle che ha ripreso Mark Kelly quando era nell'ultima sua missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, riprese in 4K della Terra vista dalla Stazione Spaziale Internazionale fondamentalmente. Il video dura un'oretta, ha delle musiche di sottofondo che però vi sconsiglio di ascoltare, mettetevi in sottofondo qualcosa che magari vi
è la più nelle vostre colonna sonora.
Esatto, è più nelle vostre corde, perché insomma è una serie di quelle tipiche canzoncine che magari si mettono di YouTube per non essere colti in fallo dal content matching, allora sono queste musiche un po' smorte, ma le immagini ovviamente sono fantastiche, soprattutto il video è utile per una cosa che dicevo anche con voi, che molto spesso quando io faccio i timelapse, una cosa che mi viene chiesta molto spesso è: ma questa è la velocità reale con cui gli astronauti vedono scorrere la Terra sotto di loro? Ovviamente la risposta è no, e sono video accelerati. Invece queste immagini sono esattamente alla velocità reale, quindi vi dà proprio la sensazione vi dà la sensazione di quello che potreste vedere se un giorno andate nell'orbita bassa terrestre e guardate fuori dal finestrino, insomma, molto molto bello.
E il prossimo link della settimana lo proponi ancora tu, e questa volta è curioso perché sembra che piovano satelliti. Cosa accade in questo video?
Aspetta che c'era Veronica che voleva dire una cosa.
Certo. No, niente, dicevo in merito alle domande che ti fanno, che se i timelapse sono della velocità reale, te l'avevo fatta anch'io, ma questo aspetto qua mi incuriosiva particolarmente nelle aurore boreali, perché non avendole mai viste non riuscivo a capire la velocità con cui si propagavano, e esatto, quello mi interessava infatti particolarmente.
Generalmente anche i video delle aurore sono accelerati, perché a velocità normale, ok, ondeggiano, ma molto più lentamente. Andremo tutti a vedere delle aurore, perché anch'io le devo ancora vedere dal vivo, purtroppo spero di riuscirci prima di passare a miglior vita. Secondo link della settimana, torniamo a quello che poi era un po' la mia news, che parlavo di nanosatelliti, anche quello che aveva detto Veronica, ma cavolo, un dispenser da 192 nanosatelliti, chissà quanti ne spara. Un esempio è perfetto, questo video abbiamo avuto un lancio indiano proprio ieri direi, e questo satellite ha rilasciato un centinaio di nanosatelliti, e quindi potete vedere la scia di piccoli cubetti, anzi di piccoli parallelepipedi sparsi sull'orbita terrestre. Questo è più o meno quello che succede quando c'è un lancio massivo di nanosatelliti.
Sono immagini che ricordano un po' quelle riprese dai bombardieri della seconda guerra mondiale da cui cadevano le bombe.
Sì, in questo caso gli indiani non ci hanno offerto delle tecnologie di ripresa molto all'avanguardia, erano tutti delle...
No, non è tanto per quello quanto proprio per la quantità di questi satelliti che sembrano oggetti.
Ah sì, giusto, appunto. Giusto, esatto, è vero, non ci avevo fatto caso. Ecco, proprio quell'immagine che sta passando adesso sembra proprio un bombardiere che sgancia le bombe. Fortuna che questo stiamo parlando di altro, quindi scopi pacifici civili.
Come avrebbe detto il divulgatore di fine 800 francese dell'astronomia Camille Flammarion, che chiamava i telescopi le artiglierie celesti, quindi questi sono anche le artiglierie celesti del XXI secolo. E il prossimo link invece lo ha proposto Veronica e sembra qualcosa che abbia a che fare con l'andare a caccia di nuovi mondi. Di che si tratta?
Sì, mi è apparso giusto stamattina sulla bacheca di Facebook una notizia del Post il cui titolo recitava: volete aiutare la NASA a scoprire nuovi mondi? Sì, no. Questo è il mio link della settimana. praticamente la NASA ha aggiunto da poco un progetto di Citizen Science al sito Zoo Universe, che se non lo conoscete è un sito con progetti di ogni sorta, scientifici, grazie al quale da casa, avendo una connessione internet e un PC, si può fare scienza. Ce ne sono sugli animali, si possono mappare le diverse piante che ci sono nella zona per vedere i vari cambiamenti. Ce n'è uno in particolare, faccio un attimo un link alternativo, poi ritorno sul nostro, che mi piace particolarmente, l'avevo anche iniziato, e sono i diari di bordo delle navi della Marina o della Guardia Costiera statunitense del XIX e del XX secolo. Su questi diari di bordo, scritti a mano e scansionati, si possono leggere le condizioni meteo, il tempo, giorno per giorno. E in questo modo si possono vedere i vari cambiamenti. È un altro modo per studiare il cambiamento climatico, fondamentalmente. Se si riscrivono su un supporto digitale, poi si possono confrontare molto meglio.
Raccogliere dati e renderli accessibili in forma digitale.
Più facilmente, esatto. Questo qui invece si chiama Backyard Worlds Planet 9 e si propone di cercare delle nane brune nello spazio tra Nettuno e Proxima Centauri. Vi propone dei video con una serie di immagini riprese dal telescopio WISE, lanciato dalla NASA nel 2009, e sono immagini nell'infrarosso. Da queste serie di immagini della stessa zona dello spazio, dovete cercare di capire se c'è un oggetto che si muove. Quello potrebbe essere una nana bruna. Pensate che tra Nettuno e Proxima Centauri ci sono 4,2 anni luce di spazio quasi inesplorato, quindi è veramente affascinante, insomma, se voi da casa riusciste a trovare qualcosa di inesplorato, di ancora non scoperto.
Siamo andati a caccia di mondi, adesso andiamo a caccia di risposte, il momento dell'Astronauti Quiz in cui cominciamo a dare la risposta alla domanda precedente.
Sì, arrivo, passo di scheda in scheda, ok. Dunque, l'Astronauti Quiz della settimana scorsa chiedeva qual è il rover che ha un easter egg al suo interno. Il rover è Curiosity e in realtà Phoenix, che ci ha risposto sul forum qualche oretta fa, ci ha dato due easter eggs, ne ha due all'interno Curiosity. Quello a cui mi riferivo io sono i fori nelle sue ruote, in una delle sue ruote, in cui c'è scritto JPL in alfabeto Morse. Questo perché le ruote del rover dovevano avere appunto dei fori per fare in modo che lo sporco non si raggrumasse all'interno, come era successo per Spirit, se non sbaglio. Dato che i fori non dovevano essere messi giù con uno schema preciso, è stato deciso di crearli formando le lettere JPL in alfabeto Morse. L'altro easter egg che ci ha fatto scoprire Phoenix, dunque, voi sapete che Curiosity è atterrato su Marte il 5 agosto del 2012. Ogni 5 di agosto di ogni anno lui si suona la sua canzoncina di buon compleanno attraverso lo strumento SAM. Lo strumento SEM è il Sample Analysis at Mars, che analizza la composizione chimica dei vari campioni di polvere e di terreno marziano. E questo strumento, mentre lavora, ha delle frequenze, crea delle varie frequenze. L'hanno settato in maniera che ogni 5 di agosto lui utilizzi quelle frequenze giuste per crearsi la sua canzoncina e cantarsi tanti auguri in solitaria.
È una cosa che aveva ricordato anche quell'account Twitter parodistico del rover Curiosity, non ricordo come sì, si chiama.
È Sarcastic Rover.
Sarcastic Rover, sì, dice oggi mi sono cantato, adesso non ricordo il tweet esatto, oggi mi sono cantato tanti auguri a me.
Anche per quest'anno me la sono cantata e me la sono suonata.
È sì. Più o meno geek quanto quei video che si trovano su YouTube di persone che si sono conservati i floppy disk reader e li riescono a far muovere i motorini in modo tale da suonare.
Oddio, c'è un account che adesso non mi viene in mente di YouTube, che è uno che è un maestro di quella roba, c'è una batteria di floppy e fa tutte le canzoni possibili immaginabili.
Abbiamo anche un quiz per questa settimana?
Ce l'abbiamo. Chi era The Man with the Golden Fingers? L'uomo dalle dita d'oro.
Aspettiamo allora le vostre risposte e ci avviamo verso il rientro nell'atmosfera, cioè la conclusione di questa puntata, ma prima abbiamo un ultimo appuntamento, un'ultima rubrica, che è quella della astronautica agenda, cioè l'agenda dei prossimi appuntamenti. E ho la sensazione che uno dei prossimi appuntamenti sarà una mostra ASI, vero Ricky?
Sì, sì, è sempre bella lì aperta a Roma, quindi potete andare a visitarla. Marte, incontri ravvicinati con il pianeta rosso, che rimarrà aperta ancora fino a tutto febbraio, quindi questa bellissima barra viola sul mio calendario mi terrà compagnia ancora per un po'. Poi abbiamo domani sera al planetario di Lecco, vediamo una conferenza che si chiama... Serenata per un satellite, Veronica, cos'è?
Allora, non ne ho idea, perché nella locandina non c'è la spiegazione. Io ti giuro che questa sera, prima di darti l'agenda, così la guardo sempre ogni giovedì sera, così insomma per sicurezza, sono andata a rivedere, magari hanno aggiunto qualche novità e non lo so, no, non c'era scritto niente.
Ah, vabbè, comunque,
scusate, ma c'è, chi è il conferenziere? C'è. Sarcastic Rover si chiama, per caso?
No. Si chiama Angelo Rusconi, io lo conosco perché fu il mio professore di storia ed è anche un musicologo di Lecco, ed era quello che quando interrogava diceva sempre: ragazzi, anche oggi ricordo che non c'è mai limite al peggio. In realtà Angelo Rusconi è un musicologo famoso che ha intitolato questa conferenza così perché se ricordate, amici della nostra chat interna, qualche settimana fa vi ho inviato una foto da una delle bacheche in ESOC dove c'è conservato lo spartito di Serenata per un satellite, che è una composizione donata da un compositore appunto di musica classica a ESOC in occasione del lancio di, dovete perdonarmi, non ricordo quale satellite, posso recuperare la foto, magari portarla nel prossimo episodio. E quindi sì, abbiamo l'originale di questo spartito e naturalmente abbiamo sul calendario anche il link per andare a vedere qualche informazione extra, oppure andatevene a Lecco a vedere questa conferenza, che è ancora meglio.
Esatto, andate dagli amici del planetario di Lecco, amici che tra l'altro ci ospiteranno anche per la puntata speciale dal vivo che vi ricordiamo faremo sabato
11 marzo,
adesso l'orario preciso non lo sappiamo, ma comunque nel primo pomeriggio probabilmente. Se volete venirci a vedere dal vivo e lanciarci i pomodori esatto,
pomodori marci per tutti, splat,
vi aspettiamo a Lecco. Andando avanti, abbiamo sabato abbiamo il lancio della pluricitata nella puntata Dragon CRS-10, qui quindi il Falcon 9 decolerà dalla rampa 39A, come vi abbiamo detto più e più volte, e soprattutto abbiamo anche un tentativo di rientro del primo stadio che atterrerà non sulla chiatta ma sulla landing zone 1 di Cape Canaveral, quindi su una zona ben delimitata sulla terraferma di Cape Canaveral. Direi che è la prima volta che atterra di giorno, se il lancio è di giorno, perché sì, il lancio è di giorno, quindi magari vedere il razzo di giorno, non so se forse sbaglio, perché mi ricordo di averla solo vista di notte, un atterraggio sulla landing zone 1. E andiamo avanti. Lunedì se il lancio avrà successo, ci sarà il berthing di Dragon sulla ISS nel, diciamo, a metà pomeriggio dalle 15 in avanti, quindi su NASA TV sarà seguito sicuramente live. Andiamo a mercoledì 22 di febbraio e abbiamo il lancio della Progress MS-05, quindi è un lancio molto importante perché, se vi ricordate, abbiamo parlato un po' dei problemi di gestione dei razzi Progress / Soyuz dopo l'ultimo Progress perso da Roscosmos, e quindi questo ha innescato tutta una serie
il ritorno al volo della Progress.
Esatto, ha innescato tutta una serie di controlli e di verifiche per riportare, diciamo, a regime i rifornimenti verso la stazione spaziale. Giovedì 23 febbraio, se volete, ci siamo ancora qui noi per una nuova puntata di Astronauticast della stagione 10, la puntata 17.
E dopo questa puntata, al termine di questa puntata, iniziamo le manovre di rientro con i saluti. Prima di salutare però i miei compagni di equipaggio di questa puntata, vorrei salutare gli altri che in questo periodo, per una serie di impegni, non possono essere qui con noi nelle dirette. Saluto Luigi Morielli e saluto anche Michael Sacchi, l'unico, il grande non ce la posso con, che questo è il suo ruolo ufficiale nel nostro podcast. Comincio allora a salutare Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, è sempre un piacere fare questo podcast per voi e sono contento anche che ci date qualche feedback positivo che, insomma, ci dà un bello stimolo per andare avanti. Ciao a tutti e alla prossima settimana.
Ha partecipato a questa missione anche Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e grazie ancora per averci seguito, ci sentiamo giovedì prossimo.
Salutiamo anche il nostro Podcon, il podcast controller, Marco Zambianchi.
Un saluto a tutti, è stato un piacere pigiare i bottoni anche questa sera per voi, amici ascoltatori e colleghi co-host.
E io vi ricordo che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Ad Astra!
Biancaneve e i sette nanorax.